Eccoci qua, ancora un ben trovate e ben trovati all'ascolto degli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Possiamo dunque andare a cominciare la rassegna dei giornali di oggi. Anzitutto, prima delle prime pagine, quali sono i temi della giornata? E i temi della giornata per la stampa italiana sembrano ridursi sostanzialmente a uno, cioè la divenuta leggendaria conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, che per tutta una serie di questioni legate allo stato di salute della Meloni si è trascinata, diciamo, da metà dicembre fino alla giornata di ieri, e quindi tutti i quotidiani si attardano nell'analisi delle parole della Meloni, che sono scorse, insomma, per ore e ore. È stata una cosa molto lunga. Quanto sia divertente poi andare a fare tutta la genealogia delle fonti e la vivisezione delle parole, insomma, questo lo lasciamo alla fantasia di ognuno. La conferenza stampa, l'organizzazione della conferenza stampa, diciamo, dà abbastanza poco potere ai giornalisti, perché il giornalista che è accreditato va lì, fa una domanda che peraltro è stata già annunciata in precedenza, e la Presidente del Consiglio risponde senza che poi ci sia ovviamente un contraddittorio, per cui teoricamente uno può chiedere: ma lei si chiama veramente Giorgia Meloni? E lei risponderà: no, mi chiamo Amilcare Fabrizi. E nessuno può dire niente. E così nei fatti poi è su tutta una serie di questioni su cui la Presidente del Consiglio è intervenuta, e che diciamo, secondo molte e molti, hanno mostrato queste risposte dei deficit di verità, ma è anche immaginabile. Il paese descritto dalla Meloni è un paese che comunque va avanti, con un governo che è lì nonostante i poteri forti che remano contro, nonostante tutti ce l'abbiano con loro, ma si prosegue. Insomma, la narrazione più o meno è quella classica della destra degli ultimi anni, un infinito chiagne e fotti, che però finora in qualche modo va bene, anche contando, diciamo, sulla latitanza delle opposizioni. Sui temi più spinosi grosse novità non ce ne sono state. Per ora ha annunciato che il deputato, questo era l'ultimo caso di cronaca, il deputato Pozzolo, quello che ha passato il capodanno sparacchiando a destra e manca, in qualche caso sarà sospeso in attesa che si valuti la sua situazione. E sulle elezioni europee, a mezza bocca, ha lasciato intendere che, nonostante loro siano contro i poteri forti, l'Europa matrigna, eccetera eccetera, alla fine, arrivati alla prova dei fatti, ci potrebbe essere benissimo un appoggio della destra italiana, o almeno di Fratelli d'Italia, alla maggioranza di governo europeo. E poi, diciamo, sulla domanda delle domande dal punto di vista politico che le ha fatto un cronista del Foglio, diciamo, domanda molto puntuale, insomma, in mezzo a tutta la fuffa di questo tipo di operazioni, ha detto: beh, ma lei, diciamo, che vuole fare con il suo partito? Vuole restare un partito di destra, diciamo, un Fratelli d'Italia che si è allargato, che ha preso le vitamine, oppure vuole dare vita a un soggetto politico conservatore che in qualche modo inglobi tutto il resto? E diciamo, smussi, se non altro tutta una serie di angoli, e su questo la Meloni sostanzialmente non ha risposto. Comunque, questo diciamo è quanto. La platea si divide fra i giornali di destra che stappano lo champagne a dire quanto è brava, quanto è bella, e dall'altra parte ovviamente tutto il contrario, però è in mezzo, come dire, la platea dei giornali diciamo meno schierati, che raccontano la conferenza stampa senza poi entrare troppo nel torbido. Ecco, questo è quanto, ecco, non proprio il massimo del divertimento. L'altra questione, che però è molto più secondaria come diciamo esposizione, è sicuramente quella relativa all'attentato che si è verificato in Iran nella giornata dell'altro ieri, e come diciamo peraltro ampiamente previsto dagli analisti più attenti, insomma quelli con un minimo di memoria in più, è stato rivendicato dall'ISIS l'attentato di Kerman, che ha fatto oltre 80 morti in Iran. E poi c'è, insomma, come sempre la situazione in Medio Oriente, ma in realtà con un'attenzione scemante, ecco, mettiamola così. Comunque, detto questo, abbiamo perso già fin troppo tempo, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani più diffusi. Corriere della Sera, il titolo è questo: Meloni, irresponsabili tra noi. Pozzolo va sospeso ed evoca manovre oscure. Questa è, insomma, la consueta narrazione della destra: manovre e poteri oscuri che tramano contro di lei. Poi, diciamo, alla domanda, ma chi sono questi poteri, chi sono queste manovre? Silenzio. E allora a questo punto o è procurato allarme oppure è reticenza. Ma vabbè. La difesa di Salvini, conferenza stampa Fiume, sia al confronto in TV con Schlein, le opposizioni, bugie e prese in giro. La maratona sul palco, la racconta Fabrizio Roncone, quei 190 minuti, affondi, sorrisi e una corsetta. Mamma mia. Poi abbiamo l'analisi di Roberto Gressi: la Premier dà il via allo scontro elettorale. Ma non è mai terminato lo scontro elettorale, viviamo in tempi di campagna elettorale permanente, una delle tragedie della democrazia contemporanea. E poi Giovanni Bianconi ci parla di Giuliano Amato, che essendo stato criticato dalla Premier ha lasciato la commissione sull'intelligenza artificiale, di cui era non ricordo se membro o addirittura presidente. Comunque se n'è andato. Poi abbiamo ancora la storia di Capodanno, lo sparo di Capodanno, come lo chiama il Corriere, il ferito querela il deputato di Fratelli d'Italia, l'arma acquistata da un ex di Fratelli d'Italia. Questo, insomma, il simpatico Capodanno di Del Mastro. Poi Francesco Giavazzi ci parla di privatizzazioni, il confine tra Stato e mercato. E nella conferenza stampa di ieri la Presidente del Consiglio, segnala Giavazzi, ha detto che nelle privatizzazioni il governo intende muoversi con una riduzione delle quote impartecipate che non riduce il controllo pubblico come posto, oppure con l'entrata di privati con quote minoritarie come in ferrovia. Insomma, sostanzialmente ci sarà un leggero aumento della presenza privata in alcuni colossi come Poste o o Trenitalia, ma il controllo rimarrà pubblico. Questa è la sintesi. La fotonotizia è per una manifestante del gruppo Hot Mess, ripresa l'8 luglio di 4 anni fa. No, di 5 anni fa, 8 luglio 2019, a New York, davanti al Tribunale Federale di New York, con dei cartelli di protesta contro Jeffrey Epstein. Da Trump al principe Andrea, la lista dei contatti di Epstein. Desegretato l'elenco ci sono anche Clinton e Michael Jackson. Oddio, temo che su quei contatti ci fossero un po' tutti, visto che le feste di Epstein, diciamo quelle pubbliche, erano feste dove andava tutta la New York che contava. Però insomma, se mettiamo le liste, insomma, tutti questi nomi, da Trump a Michael Jackson, diciamo, con tutta la grande simpatia che possiamo avere per Trump noi, però ecco, si fanno dei bei titoli molto al di là di quella che è stata la perché tuttora, insomma, la l'indagine sul giro di prostituzione minorile, di violenze sessuali che c'era dietro il personaggio. Comunque, poi più in breve abbiamo la firma dell'ISIS sulla strage in Iran, blitz USA in Iraq, tensione Israele e Hezbollah. Questa è un po' la sintesi della situazione in Medio Oriente. E poi gli atenei cambiano i test per medicina, il patto per abolirli quiz come per la patente, le prove slittano ad aprile, ma la novità è che le domande saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica, migliaia di quesiti in preparazione con i quali gli studenti potranno esercitarsi. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, che invece è ovviamente molto più critica nei confronti della Presidente del Consiglio, e però, diciamo, da un punto di vista come dire, di organizzazione logica delle idee, poco si può dire oggi al quotidiano, perché il titolo è questo: conferenza stampa di Palazzo Chigi, Meloni, l'ombra del ricatto. La Premier ammette manovre contro di lei, ma non spiega. Qualcuno vuole indirizzare le scelte, ma non mi faccio ricattare, preferisco andare a casa. A questo punto, insomma, o si capisce chi è questo qualcuno, oppure si stanno dicendo delle bugie pure piuttosto grosse, ecco. Fermo restando che poi nel nostro paese l'attenzione per le dichiarazioni dei politici, diciamo, è simile alla memoria del pesce rosso. Attacca Amato, questo sempre la Meloni, e striglia la dirigenza del suo partito. Possibile la candidatura alle europee, pronta a votare il bis di Ursula von der Leyen. Sì alla sfida TV con Schlein. Basta bugie e vittimismo, dice il PD, copre Salvini e nega la questione morale. Ribatte Conte, poi sospeso da Fratelli d'Italia il deputato Pistolero, il ferito lo denuncia, Renzi chiede che Delmastro vada via, usa la scorta come una falange. E qui i commenti sono due: quello di Stefano Cappellini, che parla dei fantasmi e dell'omertà, appunto di queste fantomatiche manovre nell'ombra contro il governo, e però c'è quello anche di Stefano Folli, che parla della debolezza delle opposizioni, che risalta molto in questi giorni e in queste ore. Poi abbiamo la fotonotizia, qui è per una influencer virtuale da 234.000 follower, quindi insomma manco troppi, stante le proporzioni. Sedotti e abbandonati dall'influencer virtuale, scrive Elena Stancanelli. Poi anche qui, diciamo, un riquadro per il Medio Oriente: l'ISIS rivendica il massacro in Iran e chiama la guerra santa, e poi il tour di Blinken per evitare l'escalation. E ancora, pure qua c'è Epstein trattato in maniera un po' più grossie sull'isola delle Orge, Clinton, Hawking e Michael Jackson. Hawking sarebbe Stephen Hawking, il premio, il grandissimo scienziato costretto per la maggior parte della sua vita su una sedia a rotelle a causa di una forma di insomma, non mi ricordo qual era il disturbo di cui soffriva, ma mi pare una distrofia che lo costringeva in uno stato davvero molto molto difficile. Sull'isola delle Orge non ce lo vedo molto, però così, così è il titolo. Il manifesto, io, patria e famiglia, questo credo però di averlo già sentito, questo gioco di parole. In 3 ore di show, Meloni bastoni suoi, sospende il pistolero Pozzolo, difende Salvini sull'ANAS, rivendica l'occupazione della RAI, rifiuta le accuse di familismo, evoca Ricatti, annuncia austerity e privatizzazione. Più o meno, insomma, è una sintesi abbastanza corretta. E è piaciuta la conferenza stampa, almeno non è dispiaciuta a Michaela Bongi, che scrive i vestiti nuovi dell'imperatrice come diciamo articolo di fondo di oggi. La premier evoca il grande complotto, ma io non cedo. Poi la Melonomics, austerità di ritorno, arretra lo Stato, avanzano i privati. Non tantissimo, a dire il vero, almeno per quanto riguarda le diciamo le grandi consociate pubbliche. Poi va sempre ricordato che quelle ieri sono parole, ecco. Da lì alle azioni bisogna capire. E ancora c'è Eleonora Martini che ci parla della storia d'amore tra Del Mastro e la penitenziaria, intesa come polizia. La grigliata Sappe, uno dei tanti sindacati della polizia penitenziaria nel carcere di Biella, e non solo, la stretta relazione tra Del Mastro e il corpo di polizia penitenziaria. Quindi a centropagina abbiamo Gaza tribale, l'ultima idea di Israele, suggestioni di Day After. Beh, magari fossimo arrivati già al Day After. L'ISIS rivendica la strage in Iran, ma i dubbi restano. Immagino che i dubbi siano quelli di Alberto Negri, che poi dice più avanti che l'allargamento della guerra c'è già. E poi abbiamo una lettera, si parla di una lettera alla clinica Qui si sana, addirittura San Giuliano ci copia, sia la targa per Gramsci. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano copia il manifesto. Sia la targa per Gramsci. Il ministro scrive alla proprietà della clinica Qui si sana chiedendo di apporre una targa come nell'appello rilanciato dal nostro giornale, ma si dimentica di usare la parola antifascista. No, non vogliamo troppo, già c'è la targa. Poi insomma si vedrà. E ancora una nuova tassa per le big del gas, allo studio di Arera un aumento del 7% in bolletta che andrà nelle tasche di chi ha fatto profitti d'oro negli ultimi anni, sarà applicata a partire dal 1 di aprile per un triennio. Infine da Cuba, pacchetto anticrisi, lo sponsorizza Castro. A 92 anni, per i 65 anni della rivoluzione, Raul Castro è tornato in campo per dare sostegno alla dirigenza del partito e al presidente Díaz Canel, impegnati a affrontare una drammatica crisi economica accesa dall'embargo USA con un nuovo pacchetto di riforme. E poi basta per quanto riguarda il manifesto di oggi. Avvenire, Meloni sospende Pozzolo da Fratelli d'Italia, non staremo al governo dell'Unione Europea con la sinistra. e vedete, poi insomma ognuno, diciamo, dà una interpretazione non autentica di quello che dice la Presidente del Consiglio, anche perché quando si è molto fumosi è facile perdersi. Nella conferenza stampa la Premier sottolinea la necessità di più responsabilità e salva Salvini. Il ferito intanto denuncia il deputato. Poi abbiamo di cose che non abbiamo letto. L'accusa contro Trump, che Trump ricevette fondi dalla Cina, questa è l'accusa nei suoi confronti, ed è un'accusa, diciamo, che potrebbe, ce ne ha tante, e ha una serie di questioni giudiziarie molto complicate da portare avanti, però questa, diciamo, potrebbe essere particolarmente problematica e preoccupante per Trump. Poi Lucia Capuzzi ci parla del Nicaragua, che vuole silenziare la Chiesa scomoda. Nelle ultime due settimane, ogni 18 ore, un operatore pastorale è finito in cella in Nicaragua. Da Terni, record di suicidi nel 2023, un carcere di massima insicurezza. E poi abbiamo l'interessante editoriale di Riccardo Redaelli sulla situazione in Medio Oriente, dal titolo "L'Iran e la fonia che non aiuta". Si parla di Kerman, appunto, il più sanguinoso massacro dalla fondazione della Repubblica Islamica dell'Iran, quello avvenuto due giorni fa a Kerman, è uno dei più vergognosi, dato che ha falciato decine di donne e uomini mentre stavano commemorando il generale iraniano Soleimani. Un attentato dai mandanti ancora non chiari, se non per una prima rivendicazione da parte di Daesh, che si somma all'uccisione per mano israeliana del numero due politico di Hamas a Beirut, Saleh al-Aruri, l'elemento di contatto con Hezbollah e prima ancora del generale di Pasdaran iraniano Razi Mousavi. Ne va dimenticata la reazione militare statunitense contro gli Houthi sciiti, i quali dalle coste dello Yemen minacciano le rotte commerciali verso il canale di Suez, la vena giugulare dei corridoi marittimi fra Asia e Europa. Insomma, il cosiddetto asse della resistenza forgiato da Teheran ha subito duri colpi in questi giorni. La furia di Israele dopo i terribili eccidi del 7 ottobre non si sta limitando ai soli bombardamenti contro Gaza, costati la vita a più di 20.000 civili, e il braccio di Tel Aviv è notoriamente lungo. E sarebbe certo gravissimo e inaccettabile se nella strage di Kerman vi fosse anche solo indirettamente la mano israeliana, come affermano le autorità iraniane, tanto più che finora le azioni compiute dal Mossad in Iran sono sempre state chirurgicamente mirate, mentre quanto successo sembra più in linea con la violenza dei vari gruppi di opposizione armata al regime, sia di matrice religiosa sia etnica, dato che sono diverse le minoranze sempre più insofferenti del centralismo iraniano. Ma se anche verrà confermata la matrice jihadista di questa strage, risulta evidente come cresca il rischio che la regione precipiti via via verso un conflitto privo di ogni regola e sempre più generalizzato, con il moltiplicarsi di focolai di crisi e di attori coinvolti. E ciò nonostante la linea tutto sommato pragmatica del leader di Hezbollah, Nasrallah, il quale, pur sostenendo Hamas e costringendo Israele con un limitato lancio di razzi dal Libano a dividere le proprie forze fra le frontiere a nord e sud, ha finora evitato un pieno coinvolgimento nel conflitto, dato che la guerra è aperta, ora non gli conviene. E saltiamo un po'. In un quadro così pericoloso stupisce la scarsa volontà di alcuni attori nel sostenere e rafforzare il tentativo di Washington di arrivare a una tregua duratura. Al di là di Qatar e Egitto, nella regione si sta facendo troppo poco. Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, che si illudevano di essere i veri protagonisti della geopolitica del mondo arabo, sembrano afoni. La loro vicinanza a Israele non si traduce in un'azione politica credibile per attenuare, se non fermare, il conflitto. Un'inazione che peserà in futuro sulla loro credibilità internazionale. Ma ancora una volta l'attore di cui sconfortantemente non si sente la voce è l'Unione Europea. Il procedere in ordine sparso è una meschina tradizione dei paesi europei, ma è vergognoso farlo ora, bloccando di fatto un'azione comune forte dell'Unione, senza lasciare campo libero a chi soffia sul fuoco delle violenze, finendo spesso bruciato a sua volta, come dimostrano i fatti di questi giorni. E così l'analisi di Redelli, che è abbastanza, diciamo, completa e sicuramente realistica nel sottolineare che, a parte gli Stati Uniti, non sono in atto tentativi di risoluzione politica, o almeno, insomma, di organizzazione di una mediazione generale, né, diciamo, da chi soffia sul fuoco, che poi si ritrova come l'Iran con le bombe in casa, ma anche da parte di chi, appunto, fa il pesce in barile. Così Avvenire, il Messaggero, anche qua siamo con i titoloni sulla Meloni, do io alle carte, no ai condizionamenti. In tutto questo diciamo spicca un articolo di Paolo Pombeni dal titolo "Il declino della politica che insegue le polemiche", da Verdini a Degni. E poi che cos'altro? Dell'Iran abbiamo detto, rivendicazione dell'ISIS, nostri kamikaze. Poi l'accusa di Trump di essere stato finanziato da paesi stranieri, in particolare dalla Cina. Per il resto, insomma, non c'è un po' di cronaca. Vabbè, Alain Delon che litiga con il figlio Anthony, dei simpaticoni che a Milano hanno steso un cavo d'acciaio altezza Duomo su una strada per vedere l'effetto che faceva. Così il Messaggero, vediamo un po' che altro ci rimane. Vabbè, i quotidiani di destra è tutto un "lei è tornata, io sono Giorgia, Giorgia fa sbavare la sinistra, la Meloni fa le pulizie della Befana". Questo per capire un po' che cosa si muove da quelle parti. E l'Unità nota amaramente che nessuno ha chiesto alla Meloni perché sono stati lasciati affogare 61 naufraghi, zero domande vere in conferenza stampa. E poi, vabbè, possiamo chiudere con la Meloni, con il dubbio, scusate che anche qui si parla di Meloni, in particolare per quanto riguarda la giustizia. In 3 ore di conferenza stampa la Premier parla anche di giustizia, difende la norma Costa, ovvero sia la supposta legge bavaglio, ma poi dice "io non l'avrei presentata". Sicuramente da segnalare l'intervista a Alberto Abruzzese, uno dei mass mediologi italiani più conosciuti. "Addio alla responsabilità, la stampa ha solo la bussola del mercato". E infine l'intervento di Glauco Giostra sul carcere: "il carcere abbandonato a se stesso per cinismo, per calcolo elettorale. Se infilassimo la mano nel sacco contenente tutti i file del confronto politico nel 2023, scrive Giostra, non ci sarebbe quasi tema che non ne sia stato oggetto, ma c'è un dibattito che non riusciremmo mai, neppure rovistando accuratamente, a tirare fuori, quello sulla drammatica situazione carceraria". Ai noi, parole sante, purtroppo. Con la prima pagina del Dubbio noi possiamo dichiarare conclusa anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Scritto a sia. Pavolo del cielo, pidiendo amnistia. vamos.
Tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más? Conocer a cuántos se margina. Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer?
Resucité al tercer día en el psiquiátrico. Absurdo invento.
Allora, le 9 trascorse da 2 minuti, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine passiamo all'interno dei quotidiani, anche se, come detto, diciamo, non è che ci sia oggi molto da divertirsi, visto che pure all'interno, anzi forse soprattutto all'interno la maggior parte delle pagine dei quotidiani di oggi sono dedicate alla minuziosissima analisi della rassegna stampa, della conferenza stampa, scusate, di ieri del Presidente del Consiglio. Allora, cominciamo col Corriere della Sera, magari poi dopo cercheremo, insomma, di sveltire un po' la pratica, perché sennò ci si spara. Si apre così: non tutti in Fratelli d'Italia sentono la responsabilità. Salvini in aula, no. Questo è il virgolettato. Meloni critica Conte, lancia la sfida a Schlein, ricorda di non essere ricattabile e sospende Pozzolo. Così la leader ha dato il via alla gara elettorale. E poi Fabrizio Roncone parla delle smorfie, la corsa, lo slang, lo show di Giorgia, con qualche reticenza. È stata la più lunga conferenza stampa dal 2012 a oggi, battendo il suo stesso record dell'anno scorso, dove si era intrattenuta per 180 minuti contro i 190 di ieri. E vabbè, sugli scenari opachi ne parlerà più diffusamente fra poco Repubblica. Le opposizioni parlano di vittimismo e di bugie, Lega e Forza Italia fanno quadrato, e insomma si arriva fino a pagina 9 e così. Poi a pagina 10, a pagina 11 invece abbiamo lo scoppiettante e capodanno di Rosazza alle porte di Biella. Ci informa il Corriere che Pozzolo, devastato, si è chiuso nella casa dei genitori, insistendo sulla teoria del colpo accidentale. Non ho sparato io. Beh, certo, però ci vuole coraggio, ecco. Per dire una cosa del genere, fra l'altro, insomma, quando uno chiama, utilizza il suo status di parlamentare legittimamente per rifiutarsi di fare il test, l'alcol test o lo stub, per carità, tutto giustissimo, insomma, stiamo parlando quasi di un'ammissione di colpa, ecco. E poi ci mancava questa da tempo, non lo vediamo, c'è tutto un disegno a tre dimensioni che raffigura la sala della Proloco di Rosazza, dove appunto si è verificato lo sparo, una festa tra famiglie con bambini che correvano. Questo anche per capire che poteva andare abbastanza peggio. E poi l'intervista alla vittima, Luca Campana: perché ho aspettato a querelarlo, dice, sono solo un operaio. Così diciamo le cronache politiche di questi giorni. Poi a pagina 14 inizia la sezione dedicata agli esteri, ovviamente con gli attentati in Iran e più in generale la situazione in Medio Oriente. Iran, l'ISIS rivendica il massacro, gli americani colpiscono a Baghdad. A Kerman due attentatori suicidi, Blinken arriva in Israele per parlare di dopoguerra e ostaggi. In Iraq, ucciso al-Saidi, capo del gruppo di milizie responsabili di oltre 100 attacchi agli Stati Uniti. Lo scenario lo firma Guido Limpi: omicidi mirati, stragi, quei quattro colpi diversi all'asse di resistenza guidato da Teheran. E poi nella pagina successiva, sempre Guido Limpi: uomini attacchi in calo, ma cresce la galassia jihadista. Africa, Asia, Europa nel mirino e si scalda il fronte sciita. Dopo il 7 ottobre è salita l'allerta sui lupi solitari, minacce anche a Roma. E ancora su questi temi ci trasferiamo a Beirut, qui a scrivere l'inviato Andrea Nicastro. A Beirut, retorica e pochi fatti, la crisi e le trattative che paralizzano Hezbollah. Nessuna bandiera ai funerali di Aruri. In Libano intanto arrivano i mediatori. Anche qui interessante vedere come un analista che scrive su un quotidiano che è molto diverso da Avvenire, però arrivi alle stesse considerazioni. Tocca a Washington decidere quanto pagare la pace. Anche qua, diciamo, un silenzio assordante da parte di tutti quelli che potrebbero o avrebbero voluto fino a ieri o l'altro ieri, diciamo, avere un qualche ruolo nel grande gioco medio orientale. Poi sempre guerre, ma qui ci trasferiamo più a nord. Cittadinanza alle reclute straniere, annuncia Putin, desideroso e necessitante di inviare sempre nuova carne da macello al fronte ucraino. Il decreto dello zar per trovare nuovi soldati, l'Ucraina denuncia un maxi hackeraggio. E ancora abbiamo un'intervista all'ex ambasciatore William Taylor che scrive, che dice anzi: i raid dello zar per fiaccare Kiev e i suoi alleati, ma fallirà ancora. È l'unica vera strategia di Mosca, scrive Taylor, scommettere sulla stanchezza degli americani e degli europei, sperare che venga meno l'appoggio militare. E poi che cosa abbiamo? Vabbè, il grande gioco delle elezioni, anche qui tutta la trafila delle grandi competizioni elettorali che si terranno nel 2024, sia quelle effettive sia quelle finte, appunto come il caso russo. E l'ultima nota per il Corriere della Sera è per la cronaca nera e arriva da Roma. Tradito da un anello, stalker arrestato in differita. A Roma il primo provvedimento col nuovo codice rosso, la vittima minacciata di morte. Era riuscito a clonare la carta di credito della vittima con la quale le comprava i regali, chiaramente non richiesti. Vabbè, diciamo, proprio oltre ogni immaginazione e mi pare che con questo possiamo chiudere anche la lettura del Corriere. Come sempre le cronache romane al termine della nostra rassegna stampa. Dal Corriere passiamo a Repubblica, anche qui si parte ovviamente con la conferenza stampa della Meloni, ma l'attenzione, diciamo, è tutta per questo l'evocazione, ma ormai è un topos letterario della Meloni e non solo, di fantomatici complotti, di cui però alla fine della fiera non si riesce mai a sapere nulla. Non mi faccio ricattare, piuttosto mi dimetto, voterei il bis di Ursula, non mi spavento facilmente. Sull'Unione Europea, chiude ad Alternative für Deutschland, questa la sintesi che fa Repubblica. E poi l'analisi invece per la penna di Stefano Cappellini, spettri e vittimismo, Meloni evoca complotti e si rifugia nell'omertà. La Presidente del Consiglio incalzata non spiega da chi avrebbe subito tentativi di ricatto. Un silenzio irresponsabile per un capo di governo. Da Mediaset per il caso Gianbruno a Draghi, tutti i fantasmi nel mirino del leader. Poi, insomma, davvero con molta pervicacia, c'è un'intera pagina dedicata al fact checking delle risposte date ieri dalla Meloni. Insomma, è facile, è il lavoro facile per sottolineare che la maggior parte delle cose dette dalla Premier quantomeno sono poco esatte, ecco, mettiamola così. Poi dica chi la ricatta, i democratici chiedono i nomi e incassano il sì al duello TV con Schlein, mamma mia, che cose meravigliose proprio. E poi c'è un'intervista anche a Conte che invece insiste sulla questione morale. E poi l'altra grande questione di questi giorni, la vicenda Pozzolo. Qui Repubblica inizia a parlare di una questione che poi vedremo più, ancora più chiara sul Manifesto. Il racconto di chi c'era. Qui siamo a pagina 8. Più spari alla festa, agenti preoccupati, siamo già nel mirino per le torture. Si parla della polizia penitenziaria di Biella, con cui evidentemente Pozzolo, ma anche più che Pozzolo, Del Mastro, hanno ottime relazioni ed entrature. E oltre ai botti, uno o due colpi sono partiti. Quel deputato ha fatto un casino, ma la procura non ha ancora ampliato l'inchiesta. Inverosimile il DAP. Vabbè, vedremo fra poco che dice il Manifesto su queste amene relazioni. Poi che cos'altro? L'Iran, il Medio Oriente, l'ISIS rivendica il massacro in Iran e avverte Hamas. La guerra santa è nostra, non sia mai. Verrebbe da sorridere se poi dietro non ci fossero valanghe di morti e di sangue. Di chi è la guerra santa? Il portavoce enuncia i capisaldi dello Stato Islamico. Le terre arabe sono per il califfato, non per la Palestina, e chiede di uccidere ebrei, cristiani e sciiti. Già che ci siamo. Gli autori della strage, il principale indiziato è una branca regionale dell'ISIS che parte dalla provincia afghana del Khorasan per colpire anche nei paesi circostanti. La firma dell'ISKP, nemico giurato di Teheran e talebani. Poi dalla Palestina, la Palestina e non solo, missione in Medio Oriente, qui siamo a pagina 14, Blinken vuole evitare che la guerra si allarghi, da oggi il segretario di Stato USA visita 8 paesi con un piano per ridurre le vittime dei raid, liberare gli ostaggi, ripristinare l'autogoverno palestinese e tenere a bada Hezbollah e Houthi. Beh, insomma, un programma vasto, ecco. Stop di Washington intanto a qualsiasi ipotesi di trasferire all'estero gli abitanti di Gaza. E poi le cronache, fra le giovanissime allarme sextortion, qui siamo a pagina 18, al di là dei nomi poco probabili là, i problemi sono veri, i ricatti contro le minorenni di estorsori che minacciano di diffondere le loro foto e video intimi. È un fenomeno sempre più in aumento, dice la polizia. Adolescenti in balia di ex fidanzatini o di bande criminali che chiedono soldi. Nel 2023 137 i casi rilevati ufficialmente. Da qui derivano atti di autolesionismo o gravi disturbi alimentari. Poi nella pagina successiva abbiamo le benedizioni alle coppie omosessuali. Benedire le coppie gay non è un'eresia, ma il Vaticano avverte i preti, siate brevi. Insomma, una benedizione rapida, così poi nessuno se la prende troppo a male. Del resto se non fosse stata pratica, la Chiesa Cattolica non sarebbe sopravvissuta 20 anni. E poi abbiamo da Modena una bella iniziativa sulla rinascita di Mariupol dopo la guerra, e veramente pochi commenti da fare. E poi anche qui, insomma, le cronache romane che vedremo più in avanti e non molto altro. Allora, chiudiamo anche la lettura di Repubblica e andiamo a dare un'occhiata al manifesto. A questo punto, pure qui, ovviamente, inevitabile apertura sulla Meloni. Meloni contro i suoi, più responsabilità, Pozzolo sospeso, 3 ore di conferenza stampa, in Rai stiamo riequilibrando, il mondo in cui solo la sinistra aveva diritti è finito. Su ANAS assolve Salvini. E poi, insomma, quello che abbiamo abbondantemente letto. Scusate. Anche altrove. Andiamo a pagina 4, allora, dove Eleonora Martini ci parla di quella storia d'amore fra Del Mastro e il corpo di polizia penitenziaria. Dalla campagna elettorale in poi, la stretta relazione instaurata fra il sottosegretario di Fratelli d'Italia e gli agenti nel suo Piemonte e non solo. La grigliata sappe nel carcere di Biella, la cena USPP nel giorno del rinvio a giudizio. Sono tutte sigle sindacali della polizia penitenziaria più o meno vicine alla destra. Poi, sempre sulla stessa pagina, abbiamo il rilancio del cosiddetto piano Mattei da parte della Meloni, ma per ora sono sempre solo annunci. Ormai è da un anno e passa che annunciamo il lancio alla conferenza Italia-Africa, pronto un progetto per la Tunisia. A pagina 5 abbiamo la nuova tassa in bolletta, un affare per le big del gas, allo studio di ARERA un aumento del 7% che andrà nelle tasche di chi ha fatto profitti d'oro. Sarà applicata a partire da aprile per un triennio a tutto il flusso in transito. Sempre dall'Italia andiamo prima in Puglia, l'ex Silva, emissioni anomale, impianti usurati, dicono i sindacati, in 2 giorni fughe incontrollate di gas dall'impianto di desolforazione e dall'alto forno, una nuvola carica di biossido di carbonio nel rione Tamburi. Poi dalla Puglia ci trasferiamo in Sicilia, a Rosolini, centro freddo e senza acqua, trasferite i minori, chiede il tribunale. Dopo la denuncia di 6 associazioni, l'intervento dei giudici di Catania per quanto riguarda la tenso struttura di Rosolini, ex centro di accoglienza per migranti, ma cattiva accoglienza e trattenimenti illegittimi sono diffusi in tutta Italia. Quindi abbiamo gli esteri, Cuba per il pacchetto anticrisi, anche Castro torna sul palco, poca fiducia nelle riforme annunciate dal governo, l'ex presidente deve metterci il suo peso. E dal Corno d'Africa, l'exit strategy dell'Etiopia in default, il Mar Rosso attraverso il Somaliland, l'accordo in cambio del riconoscimento dell'indipendenza della regione. L'Etiopia avrà l'accesso al porto di Berbera, l'ira di Mogadiscio, Stati Uniti e Unione Europea critici, stabilità regionale è a rischio. E su questo, peraltro, c'è un approfondimento che potete trovare sulle colonne del nostro sito. Ancora esteri, la parte centrale del manifesto di oggi è dedicata a Gaza nel tunnel e il day after per Israele, tribù senza politica, l'idea del gabinetto di guerra, a parlare ovviamente è Michele e Giorgio. Niente Hamas né ANP, dividere la striscia in distretti e affidarli alle grandi famiglie. Rifiuto immediato. L'offensiva si concentra in poche aree ma con raid violenti, nuove accuse di esecuzioni sommarie. E ancora c'è l'intervista all'economista Michel Sama sul Libano. Ora il Libano rischia l'immigrazione di massa. Siamo già in crisi, turismo, settore agricolo al sud e rimesse dall'estero sono al minimo. C'è un appello firmato da Amnesty Israel, Pro Human Camp Network, firmato da intellettuali, giornalisti, politici, attivisti palestinesi e israeliani, in cui si chiede di lottare contro i processi di disumanizzazione di Gazawi, palestinesi e musulmani, di israeliani ed ebrei, di lottare contro apartheid e oppressione. E poi dall'Iran, qua Francesca Luci, l'ISIS rivendica l'attacco, Teheran accusa Israele e USA. 95 le vittime, 284 i feriti, di cui 28 minori. Monta la crisi politica per l'establishment. Beh, la crisi politica, diciamo, è in atto da un po' di tempo, considerato tutto quello che è successo in Iran nell'ultimo anno e mezzo, e considerato che il mese di dicembre è stato il mese più sanguinoso per quanto riguarda le esecuzioni. Perché le telecamere di sorveglianza puntate sulle donne senza velo non hanno identificato i terroristi, si chiedono in molti. Eh già, perché? E così si chiude la, la cronaca del manifesto, la sezione dedicata alla cultura ci porta un articolo di Mark Tibaldi sulla ripubblicazione delle opere di Emma Goldman, l'inaggirabile esperienza politica di una rivoluzionaria, programmata entro quest'anno la pubblicazione dei rimanenti tre volumi. Vivendo la mia vita, per le edizioni Quaderni di Paola, il primo tomo dell'autobiografia della filosofa e anarchica Emma Goldman. E mi pare che anche per quanto riguarda il manifesto abbiamo concluso. Allora, brevissimo ancora e ultimo, credo, intermezzo musicale, e poi andiamo a concludere con le cronache nazionali che ci rimangono e infine le cronache romane.
Nina, ti te ricordi quanto che avemo messo andare su sto tocco detto insieme a fare l'amor sie anni a fare morosi a strenzer la franco su franco e mi che sero stanco ma non te volevo toccar domare che pronto è quando che se sposemo e il prete che raccomandava che non se doveva peccar e dopo se semo sposai che quasi quello che credeva. Te giuro che a me pareva, pare finché fosse un peccato. Adesso ti spetti un figlio e ancora vita si dura. A volte mi ciapa e ha paura di aver dopo tanto sbagliato. Amarsi non è un peccato, manco se un lusso de pochi. E intanto di Nina ti spetti e mi so disoccupare. E intanto di Nina ti spetti e mi so disoccupa.
Devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
Sta qua?
Chi saremo?
Il secondino.
No, sono due.
E allora è un quartino.
Come sei?
Due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
Gnocchetti, apri Lucchetti.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Sta galera mi ha rotto le palle.
Siamo gli evasi.
È uscita Scarceranda 2024.
L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Allora, 9:31, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a concludere con le cronache nazionali e poi, come detto, andremo a finire con le cronache romane. Ci manca anzitutto la lettura di Avvenire. Avvenire è fra i quotidiani che abbiamo sotto mano, e temo anche fra quelli che non abbiamo sotto mano, l'unico giornale che oggi non apre su la conferenza stampa della Meloni, ma apre con il complicatissimo e insanguinato scenario medio orientale. Si comincia con l'Iran, il Daesh, nostri i due kamikazi della strage. Khamenei frena l'ira anti-occidentale. Il portavoce dei terroristi Al-Ansari chiama la guerra santa per Gaza contro gli ebrei alleati con i crociati. Il regime continua ad accusare USA e Israele, ma vuole evitare un'escalation militare. Uccisi in Iraq 4 miliziani filo iraniani. L'attentato di Kerman ha fatto 84 morti e 284 feriti. Lo Stato islamico rivendica e accusa Teheran di servirsi delle fazioni palestinesi per i suoi attacchi per procura. E poi c'è una nota molto interessante della Cina, in cui si legge: la Cina si oppone agli attacchi contro le navi civili. Credo che tutte le parti debbano svolgere un ruolo costruttivo e responsabile nel salvaguardare la sicurezza delle rotte marittime nel Mar Rosso. Lo ha affermato durante un punto stampa il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, riferendosi ai recenti attacchi partiti dallo Yemen da parte dei fili iraniani Houthi contro le navi commerciali legate a Israele in reazione agli eventi nella striscia di Gaza. Nel suo intervento Wang non ha menzionato specificamente gli Houthi, il gruppo yemenita che ha rivendicato gli attacchi, ma certamente insomma la situazione non è facilissima da questo punto di vista per la diplomazia cinese, che da un lato deve mantenere buoni rapporti con l'Iran, dall'altra però deve anche mantenere il Mar Rosso sgombro, perché un Mar Rosso dove le navi commerciali non possono più passare o hanno grosse difficoltà a passare, per la Cina sarebbe una iattura terrificante. Insomma, si incrociano tutta una serie di questioni. Ma passiamo poi all'altro grande scenario medio orientale, ovvero sia Gaza. Qui a scrivere nello scavo: l'esercito ha scoperto altre gallerie, i costi della guerra cominciano a pesare. Procediamo piano nei tunnel per non correre rischi evitabili, dicono i militari. E scovati cinque terroristi che hanno parlato di leader di Hamas uccisi lì sotto. Le forze di difesa intanto cominciano a ricalibrare l'impegno nell'ottica di uno scontro lungo, e la banca centrale inizia a fare i conti. Se prima per Israele si stimava una crescita del 3-4% nel 2023 e del 3% nel 2024, ora si parla di del 2% anno. E poi, sempre nella stessa pagina, qui per scrivere Camille Eid, dietro il conflitto grandi manovre nel fronte palestinese, lotta per la successione ad Abu Mazen. E le diplomazie occidentali concordano sulla necessità di avere una ANP efficiente e rivitalizzata, al di là della forma di governo da instaurare dopo il conflitto. L'inclusione di Hamas nell'OLP è la chiave dei giochi in corso. Sono tre le cariche da spartire quando ci sarà da fissare il nuovo assetto. I graditi e vicini all'attuale anziano leader sono il generale Hussein al-Sheikh, Majed Farai e Jibril Rajoub. Largo il consenso popolare per Marwan Barghouti, il più giovane Mohamed Dahlan, che peraltro è giovane per modo di dire, perché è del 61, quindi insomma abbondantemente superato i 60 anni. E poi abbiamo la conferenza stampa, l'abbiamo detto, di Pozzolo abbiamo abbondantemente parlato già, e da segnalare sicuramente le cronache carcerarie e le cronache nere. E a pagina 8 un reportage sul carcere di Terni, dove nel 2023 si è registrato il maggior numero di suicidi tra i detenuti in rapporto alla popolazione carceraria. Terni, carcere di massima insicurezza, recuperare i detenuti è impossibile. Poco personale, sovraffollamento fuori controllo, si gestisce solo l'emergenza. L'ultima rivolta, intanto, in un carcere italiano è avvenuta ieri, ancora una volta a Santa Maria Capua Vetere. Gravissimi disordini, così sono stati definiti, poi rientrati. I numeri sono sempre quelli sconfortanti: oltre 60.000 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 29 dicembre scorso. Quasi 4.000 in più rispetto a quelli del Capodanno dell'anno prima. di questi, oltre più di 9.000 quelli che stanno scontando pene fino a 3 anni. E fra questi 9.000, 1.400 quelli che devono rimanere dentro per un massimo di 12 mesi, cioè insomma, persone che potrebbero trovare una sistemazione diversa, 68 i detenuti che si sono tolti la vita nel 2023. Poi la storia di un detenuto alle Vallette di Torino, Spartaco, 6 figli e 4 telefonate al mese. Il dramma del recluso dal 1 gennaio, ridotte nel carcere le chiamate ai familiari. Come faccio a curare i rapporti con tutti i miei familiari? Non fa semplice la risposta. E poi nella pagina successiva, da Modena, suicida a 14 anni con l'arma del padre, il ragazzino trovato senza vita nelle campagne di Castelfranco Emilia, un altro minorenne si toglie la vita usando la pistola del padre, è il terzo caso negli ultimi 3 mesi. Poi andremo a sentire anche le parole di Giorgio Beretta, sempre le stesse purtroppo, ma non è colpa sua, è colpa di una situazione che non evolve. Quindi abbiamo la guerra in Ucraina, la data del 13 gennaio, scusate, qui siamo a pagina 11, terrorizza gli ucraini, quel giorno Mosca potrebbe sferrare l'attacco più violento per prendere Kharkiv, dicono in tanti. Le truppe avanzano nell'est mentre Biden lancia l'allarme alla Russia, missili da Iran e Corea del Nord. E poi abbiamo gli Stati Uniti, Donald Trump ha preso soldi dalla Cina, la denuncia alla vigilia dei giudizi sulla candidatura, un dossier sulla Casa Bianca in vendita dai democratici in commissione vigilanza, 7,8 milioni dall'estero quando era in carica, e questo politicamente è probabilmente il file più difficile da gestire per Trump, viste le sue dichiarazioni passate. Ancora, per quanto riguarda il Avvenire, sempre Iran, ma stavolta si parla di cambiamento climatico, a pagina 14. In Iran la siccità dimezza l'oro del deserto, produzione crollata e prezzi alle stelle per lo zafferano, un disastro annunciato per 100.000 famiglie, a rischio c'è l'intera economia del paese, già messa a dura prova dalle sanzioni legate al programma nucleare e dall'inflazione che supera il 40%. Quindi abbiamo il Nicaragua, il presidente Ortega e la moglie vicepresidente Murillo, che probabilmente è la vera presidente in pectore, si dichiarano cattolici, ma hanno messo nel mirino vescovi, sacerdoti e università religiose per le critiche al regime. E poi mi pare che abbiamo concluso anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Possiamo concludere definitivamente le cronache nazionali con il Messaggero. Allora, qui tutto quello, diciamo, che c'era da dire è stato detto. E sia per quanto riguarda gli interni sia per quanto riguarda gli esteri, qualche segnalazione per l'economia però c'è da fare. A pagina 8, prendendo spunto anche dalle parole della Premier, che sono sempre parole in libertà e quindi vanno prese con le pinze, la Premier e il governo sono gli stessi che hanno annunciato la tassa sui cosiddetti extra profitti bancari, ne hanno parlato anche ieri, è una tassa che ha prodotto zero gettito fiscale, 0 euro, quindi per capirci. Comunque, titolo del Messaggero così: dopo Monte Paschi Siena, il dossier Poste, la svolta del governo, giù la quota pubblica, il MEF con Cassa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Cassa Depositi e Prestiti manterrà la maggioranza sul mercato, una tranche potenziale del 13,7%. L'altra operazione è Ferrovie, ma a tempi più lunghi per le procedure complesse. Insomma, si ricerca l'ingresso di capitale privato, però mantenendo comunque sempre il controllo pubblico. E sempre su questi temi abbiamo, sui temi dell'economia, ex Ilva, lo Stato prende il controllo, nuovo capitale per 1,32 miliardi, il vertice tecnico di ieri fra Invitalia e ArcelorMittal ha preparato l'accordo dell'8 gennaio a Palazzo Chigi. Sarà una nazionalizzazione a tempo perché entro fine anno andrà individuato un nuovo azionista. Il socio indiano accetta di diluirsi e favorire la svolta. In arrivo un nuovo amministratore delegato che sarà scelto da esecutivo e agenzia. L'assetto verrà varato a fine febbraio dopo le assemblee, i contratti e il decreto del tesoro che stanzierà i soldi. Infine, una notizia che farà sicuramente piacere a tutte e tutti noi: influenze Covid lunghi, sintomi per 11 settimane, la tosse può durare mesi, quindi insomma ce ne eravamo abbastanza accorti purtroppo. Da nord a sud è boom di casi e ricoveri, difficili da superare gli effetti postumi. Così la cronaca nazionale del Messaggero. Chiudiamo con le cronache di Roma. Quella del Messaggero apre proprio con il Covid e l'influenza, primi divieti negli ospedali del Lazio, ridotta l'attività operatoria. Al Sant'Andrea stoppa le visite dei parenti e ai pazienti ricoverati, tornano i tamponi, caccia ai posti letto nei reparti di chirurgia e i pediatri chiedono mascherine per i bimbi per virus e smog. E nel weekend ci saranno gli open day per le vaccinazioni, si potrà accedere senza alcuna prenotazione. Poi abbiamo il piano scuole per il Lazio, 20 istituti saranno accorpati ma nessuno verrà chiuso. La giunta regionale varia il dimensionamento scolastico per il 2024-2025, polemica con il Campidoglio e i sindacati, un colpo di mano arbitrario per genitori e studenti, cambia solo il fatto che le scuole unificate diventano succursali. Cerca di diciamo tranquillizzare il Messaggero. E poi la visita di Gualtieri e Rocca dal Papa, sul Giubileo saranno rispettati i tempi. E anche qui, come sul Manifesto, abbiamo San Giuliano, il ministro San Giuliano che scrive alla clinica qui si sana per apporre una targa in ricordo di Antonio Gramsci. E mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda il Messaggero. Allora, vediamo un po' dal Messaggero alla cronaca romana di Repubblica. Qui un evergreen, ovvero sia la stazione Termini, terra di nessuno, qui comandano pusher e rapinatori, un tour nello scalo più grande d'Italia all'indomani dell'ultima aggressione. E a parlare è niente proprio di meno che lo youtuber Simone Cicalone, truffe e violenza. Alle 10 di sera scatta il coprifuoco, qui non vale la legge. Vabbè. E che cos'altro? Altro evergreen. i taxi introvabili, le nuove licenze costeranno 70.000 euro, le autorizzazioni verranno messe a bando per marzo e, come promesso dal sindaco Gualtieri, saranno 1.000. E poi c'è anche la presentazione del nuovo deposito dei tram che sarà al centro carni di della Togliatti, insomma, per capirci, fra qualche mese, mi pare fra aprile e maggio, se tutto va bene, dovrebbero partire i lavori per la leggendaria linea tranviaria subaugusta Ponte Mammolo, e quindi di conseguenza anche i lavori per il deposito di tram, che probabilmente saranno successivi di qualche mese. Mi pare che anche qui, anche su Repubblica, non ci sia molto altro se non segnalazione per quanto sta avvenendo a Via Tasso, al Museo della Resistenza, della Liberazione è in Via Tasso. Il museo è rimasto senza vertici, il ministero si è dimenticato di rinnovarli. Il presidente in uscita Parisiella dichiara: resto per non chiudere il simbolo della resistenza. Così le cronache romane di Repubblica. Il Corriere apre sui taxi, comune taxi e ferri corti, su licenze, tariffe, orari, sciopero il 23 gennaio. Mentre le auto bianche sono spesso introvabili, torna a infuocarsi la vertenza. E poi la notizia del tram sulla Togliatti, ecco, la tramvia Togliatti affidata alla gara da 200 milioni, lavori al via a marzo, la linea operativa da giugno 2026. E poi anche qui il Museo della Liberazione, dove non è stato rinnovato il consiglio di amministrazione. E mi pare pure qua può bastare. Sì, allora, con anche la cronaca romana del Corriere della Sera abbiamo concluso le letture dei giornali di questa mattina. La lettura dei giornali che vi dà appuntamento a domani mattina intorno alle ore 9, come ogni sabato. Noi ci prendiamo una breve pausa musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.